Per una come me, scrivere un diario è una sensazione davvero strana. Non solo perché non ho ancora mai scritto, ma perché ho l'impressione che un domani né a me né a nessun altro potranno interessare le confidenze di una ragazzina tredicenne.
Pannello 1. La mostra illustra il tema della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso la biografia di Anne Frank. Le fotografie, in gran parte inedite, le immagini e le citazioni delle pagine del diario di Anne fanno emergere le condizioni in cui una famiglia ebrea fu costretta a vivere durante il periodo nazista. L'intreccio di due piani narrativi, la storia di Anne e della sua famiglia da un lato e gli eventi che stanno travolgendo l'Europa in quegli stessi anni dall'altro, riesce a porre efficacemente in rilievo temi quali il fanatismo politico e la ricerca di un capro espiatorio, le epurazioni, l'atteggiamento nei confronti degli ebrei, la Shoah e le violazioni dei diritti umani. Il confronto con la sua vicenda umana ci rende profondamente coscienti che la persecuzione agli ebrei non ha causato 6 milioni di vittime anonime. L'olocausto è stato infatti l'eccidio del popolo ebreo, ma soprattutto l'uccisione ripetuta di 6 milioni di volte di individui unici, di persone. Per il suo 13° compleanno, Anne riceve in dono un diario. Per più di 2 anni, Anne annota tutto ciò che pensa, che sente e che le accade. Non poteva certo immaginare che sarebbe stato letto da milioni di persone in tutto il mondo. Ci spostiamo ora al pannello 2.
Mio padre, che è un vero tesoro di padre, si sposò ad appena 36 anni, con mia madre che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte, sul Meno, in Germania. Il 12 giugno 1929 poi nacqui io.
Al centro, padre di Anna a sinistra e lo zio Robert a destra, in uniforme di ufficiali tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale.
La Prima Guerra Mondiale si conclude nel 1918 con la sconfitta della Germania. Nel Trattato di Versailles vengono imposte alla Germania pesanti sanzioni. Milioni di persone perdono il lavoro e sono costrette a vivere in uno stato di profonda miseria. L'inflazione è alta, nel 1923 il denaro è svalutato al massimo. Molti tedeschi sono amareggiati e coltivano sentimenti di rivalsa. Un piccolo partito, sotto la guida di Hitler, pretende di avere la soluzione di tutti i problemi.
Al centro della foto ci sono 2 bambini tedeschi che giocano con pacchetti di banconote. Nel 1923, infatti, il denaro perde quasi completamente valore. L'inflazione in Germania è alle stelle.
Quando il sangue degli ebrei scorre dal coltello. Ne parlai immediatamente con mia moglie. Dobbiamo andarcene, ma come facciamo?
8 e Edith nutrono gravi preoccupazioni riguardo al futuro. Il potere e la brutalità dei nazisti continuava ad aumentare. Per di più, a causa della crisi economica, gli affari vanno di male in peggio. Otto ed Edith vogliono lasciare la Germania e si chiedono in quale paese possono rifarsi una vita. Margot e Anne rimangono all'oscuro delle preoccupazioni dei genitori. In alto, la famiglia con Anne Margot e il padre Otto. La crisi spinge sempre più tedeschi nelle braccia di partiti radicali e antidemocratici. Sei comunisti che nazionalsocialisti promettono soluzioni per tutti i problemi. Il partito Hitler sa volgere questa situazione a proprio favore e diventa il partito in maggioranza in Parlamento, ottenendo nelle elezioni del 1932 il 37% dei voti. I mezzi di comunicazione di massa diffondono esclusivamente idee dei nazisti. L'entusiasmo per Hitler e il suo partito è grande. In questo pannello si può notare la foto di Hitler tra i suoi ammiratori nel 1932.
Il mondo attorno a me crollava. Dovevo fare qualcosa e sebbene mi desse una gran pena, mi rendevo conto che la Germania non era tutto il mondo. Perciò lasciai per sempre il paese.
Hitler nel 1933 è nominato cancelliere della Germania. Il nuovo governo mostra ben presto le sue nuove intenzioni. Le leggi antisemitiche sono emanate e inizia la vera e propria persecuzione degli ebrei che vivono in Germania. I Frank emigrano ad Amsterdam cercando un nuovo lavoro. Anche un certo tipo di arte, di letteratura e di musica viene proibito. I libri sono bruciati per strada. Molti scrittori, artisti e scienziati fuggono all'estero. La democrazia viene abolita. Non c'è che una verità.
In questo pannello possiamo notare al centro la foto dei roghi di libri nel maggio 1933. Si bruciano in pubblico libri di scrittori che vengono marchiati come antitedeschi. Molti di loro sono ebrei. Inoltre vengono boicottate le botteghe ebree, gli avvocati, i medici e dei negozianti ebrei.
Dato che siamo ebrei puri, nel 1933 mio padre andò in Olanda. Fu nominato direttore della ditta Opecta olandese, una ditta che produceva marmellate.
Otto Frank comincia ad avviare la sua ditta per la vendita della pectina, una sostanza che si trasforma in gelatina utilizzata nella preparazione di marmellate. La famiglia di Frank trova alloggio ad Amsterdam, dove continuano ad arrivare nuovi profughi dalla Germania. Anne e Margot vanno a scuola e imparano in breve tempo l'olandese. Qui in alto possiamo vedere una foto di Otto Frank e la sua segretaria Map Gies. Qui in alto possiamo notare una foto dei raduni di massa di Hitler organizzati con particolare accuratezza. E in basso un'immagine della gioventù italiana, ovvero l'inquadramento militare dell'educazione dei giovani. Le attività per i ragazzi acquistano un carattere fortemente militaresco, le ragazze invece vengono preparate a diventare madre e donna di casa.
Le leggi antisemite si susseguivano all'infinito e la nostra libertà fu molto limitata.
I nazisti dividono gli esseri umani in razze, credono che quella ariana a cui appartengono sia la migliore. Nella foto in alto si vede un bambino esaminato in base alle caratteristiche razziali.
Si era sempre in ansia per i familiari rimasti in Germania, che non furono risparmiati dalle leggi antisemite di Hitler. Nel 1938 i miei due zii materni fuggirono in Nord America, dove arrivarono sani e salvi. La nonna venne a stare con noi. Allora aveva 73 anni.
Pannello 12. La nonna di Anne fugge nel 1939 ad Amsterdam e va a abitare con la famiglia Frank. Morirà nel 1942.
Pannello 13. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938, la cosiddetta notte dei cristalli, i nazisti organizzano delle spedizioni contro gli ebrei. In una sola notte di violenza distruggono 187 sinagoghe e devastano 7.500 negozi. 236 ebrei vengono uccisi e circa 30.000 ebrei sono arrestati ed inviati ai campi di concentramento. In basso la foto dell'incendio di una sinagoga. Siamo a Francoforte sul Meno, in fiamme durante la notte dei cristalli.
Nel maggio del 1940 la guerra inizia in Occidente. I Paesi Bassi, il Belgio e la Francia vengono occupati dall'esercito tedesco. Contrariamente a quanto avviene con i polacchi, i nazisti considerano queste popolazioni come fratelli e non commettono atrocità come in Polonia. Ma già durante il primo anno di occupazione inizia in Olanda la schedatura degli ebrei. Qui possiamo vedere la prima foto. All'inizio i nazisti tentano di indurre gli olandesi a condividere le loro idee, ma solamente una piccola parte è disposta a collaborare attivamente con gli invasori durante la guerra. La maggior parte degli olandesi cerca di adattarsi alla nuova situazione. Intanto, nel corso della guerra, l'avversione e la resistenza contro gli occupanti continuano ad aumentare.
Nel maggio 1940 i bei tempi finirono. Prima la guerra, poi la capitolazione, l'invasione tedesca e l'inizio delle sofferenze per noi ebrei.
Le unità speciali sono aggregate all'esercito tedesco che avanza con il compito di assassinare il maggior numero possibile di ebrei, zingari e partigiani. Secondo una stima approssimativa, in un anno sono stati giustiziati 1,5 milioni di uomini, donne e bambini. I ragazzi ebrei sono obbligati a frequentare le scuole ebree. Anne e Margot vanno al liceo ebraico. Gli ebrei non possono più avere una ditta propria, quindi Otto nomina Clemen direttore, anche se dietro le quinte continua ad occuparsi in prima persona dell'impresa. Al centro del pannello la foto mostra l'esecuzione di un ebreo seduto sul bordo di una fossa comune, ucciso con un colpo alla nuca. I capi nazisti cercano metodi per procedere più velocemente con queste eliminazioni e rendere più efficienti.
Gli ebrei devono portare la stella giudaica. Gli ebrei devono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono prendere il tram. Gli ebrei non possono andare in auto, anche se è di loro proprietà. Non possono fare acquisti dalle 15 alle 17, possono andare solo da parrucchieri ebrei e non possono uscire per strada dalle 10 alle 6 di mattina.
Anna scrive queste parole sulla prima pagina del diario che ha ricevuto in dono per il suo 13° compleanno, il 12 giugno 1942. Il diario è composto da lettere indirizzate a Kitty, un'amichetta immaginaria in cui Anne racconta della scuola, dei suoi amici e della sua vita fino a quel momento. Non puoi immaginare che appena 3 settimane più tardi tutto sarebbe cambiato radicalmente. Otto Frank aveva già iniziato dalla primavera del 1941 i preparativi per rifugiarsi con la sua famiglia nella scondiglia della casa sul retro, un magazzino vuoto dietro la ditta. Quando riceve la convocazione anche la sorella Margot, Otto decide di entrare in clandestinità nell'alloggio segreto. Solo i suoi collaboratori più stretti erano al corrente di questi piani. In alto l'ultima fototessera di Anna e al centro del pannello la convocazione con gli oggetti che i deportati dovevano portare con sé.
Otto e Edith Frank fanno conoscenza con altri profughi provenienti dalla Germania. Incontrano i Van Pels, i cui figli divideranno il nascondiglio con i Frank. Herman Van Pels diventa socio della ditta di Otto Frank. Per più di 2 anni queste 8 persone vivranno nell'alloggio segreto, isolate dal resto del mondo. Un periodo pieno d'angoscia e di tensione, ma anche di noia. Nel pannello possiamo vedere una foto della casa dall'alto, caratteristico lo sviluppo in profondità e non sul fronte, che si affaccia sui canali di Amsterdam. Nella ricostruzione in alto troviamo la descrizione della casa con indicazioni precise. La libreria girevole da cui si accede alle stanze dei Frank e quelle di sopra dei Van Pels.
Miep lavora come un asino da somma a portarci la roba. Quasi ogni giorno trova della verdura da qualche parte e la porta con la bicicletta dentro le grandi borse della spesa. Ogni sabato è lei che prende 5 libri in biblioteca. Noi aspettiamo sempre con ansia il sabato, perché arrivano i libri. La lettura, lo studio e la radio sono gli unici passatempi che abbiamo.
La radio trasmette informazioni sulle camere a gas e questo aumenta l'ansia e la sensazione di impotenza da parte della famiglia dei clandestini. Anna spesso reagisce con atteggiamenti ribelli e impertinenti, ma spesso è anche triste e depressa. Ci sono molte cose delle quali non riesce a parlare con gli altri e il diario diventa il suo migliore confidente.
Mi opprime anche di più di quanto non possa dire il fatto che non possiamo mai uscire e ho una paura tremenda che ci scoprano e ci fucilino. Non si salva nessuno, vecchi, bambini, neonati, donne incinte, malati, tutti. Tutti camminano insieme verso la morte.
Anna ha scoperto di avere talento e passione per la scrittura. Il 28 marzo 1944 apprende che alla fine della guerra il governo olandese intende raccogliere i diari scritti durante il periodo bellico. Anna decide di riscrivere il suo diario nella speranza che un giorno possa essere pubblicato come un libro. Ha perfino pensato un titolo, L'alloggio segreto.
La cosa più bella, tutto sommato, è che quello che provo e penso lo posso almeno scrivere, altrimenti soffocherei davvero. Sarò mai una giornalista o scrittrice? Lo spero. Oh, lo spero tanto, perché scrivendo riesco a fissare tutto sulla carta. I pensieri, gli ideali e le fantasie.
Il 1 agosto 1944, Anne scrive nel suo diario per l'ultima volta. Il 4 agosto i rifugiati vengono arrestati. Sono stati traditi. Al comando di un nazista austriaco, Karl Silberbauer, 4 nazisti olandesi fanno irruzione nell'edificio degli uffici S, svuotano la valigetta del contenuto per riempirla con denaro e gioielli. Le carte che compongono il diario di Anne Frank cadono a terra e saranno trovate da Miep Gies solo alcune ore più tardi. Passiamo ora al pannello 25. La ricevuta per la consegna di 5 ebrei, il premio è di 37 fiorini 50 centesimi, cioè l'equivalente del salario di una settimana. In Olanda un terzo dei clandestini viene scoperto e deportato, spesso per un tradimento, per trarne profitto o per senso del dovere. Al centro del pannello la foto di Silbauer.
Non voglio più raccontare quello che provai quando la mia famiglia arrivò sul binario ad Auschwitz e ci separarono con la forza.
I Frank sono portati prima in un campo di smistamento, poi a settembre del 44 partiranno per Auschwitz, ultimo trasporto dall'Olanda. I clandestini dell'alloggio segreto sopravvivono a questa selezione e sono portati in un campo di lavoro. Con l'avanzata dell'armata russa e i nazisti svuotano Auschwitz. Anne e Margot sono trasferite nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.
In alto alla foto dell'arrivo al campo e la separazione dei deportati, donne incinte, i bambini di età inferiore ai 15 anni, vecchi e malati, sono in gran parte assassinati immediatamente dopo il loro arrivo con il gas e cremati.
Non ci sono 6 milioni di ebrei sterminati, c'è un ebreo ucciso e questo è successo 6 milioni di volte. Abel Herzberg.
I nazisti costruiscono campi di sterminio che sono specialmente attrezzati per massacrare grandi quantità di persone nel modo più veloce possibile. All'arrivo nei campi, i deportati vengono divisi. Quelli che restano in vita sono costretti a lavorare fino all'esaurimento delle forze. Nell'ottobre del 1944, Edith viene separata dalle figlie e rimane ad Auschwitz, dove muore il 6 gennaio del 1945. Margot viene trasferita a Bergen-Belsen, dove muore di tifo alla fine del marzo del 1945. Anche Anne viene deportata ad ottobre a Bergen-Belsen, dove morirà, sempre di tifo, dopo pochi giorni dalla scomparsa della sorella.
Tutte le mie speranze sono riposte nelle bambine. Mi aggrappo all'idea che siano ancora vive e che saremo nuovamente insieme. Solo le bambine, solo loro
contano. Ci spostiamo ora al pannello 30. Otto è distrutto dal dolore e Miep Gies, che aveva conservato il diario di Anna Frank, lo consegna a Otto con queste parole. Questa è l'eredità di sua figlia. Otto porta a compimento il desiderio di sua figlia. Nel giugno 1947 trova l'editore e appare nelle librerie L'alloggio segreto con una tiratura di 1500 esemplari. Il diario è tradotto in 55 lingue, più di 20 milioni di esemplari sono stati venduti. Strade e scuole portano il nome di Anna Frank.
Piccoli gruppi di persone continuavano a tornare dai vari campi di concentramento ed io cercavo sempre di avere notizie di Margot e di Anna. Alla fine incontrai due sorelle che erano state a Belsenbergen con Margot e Anne e mi raccontarono delle ultime sofferenze e della morte delle mie bambine. La casa di Anna Frank si prefigge lo scopo di tener viva la memoria di Anna Frank per operare non solo al servizio di un interesse umano e storico, ma offrendo un significato attuale. Per la casa di Anna Frank il ricordo è indissolubilmente legato all'impegno per il mantenimento della libertà e dei diritti umani e per una società multiforme e democratica.